Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati all'ascolto di una nuova puntata di Big Mag, il meglio di questa settimana selezionato per voi dalla redazione giornalistica, dalla redazione musicale, da quella di TIFF. Tante notizie che abbiamo curato e che potete anche vedere e riascoltare sui nostri canali cross mediali e su controradio.it. Abbiamo dato anticipazione di una davvero una macchina di solidarietà importante che si è messa in moto nei giorni scorsi per l'accoglienza di 22 persone dalla striscia di Gaza. L'anticipazione di Controradio è stata poi confermata dal comune di Firenze. Hanno infatti trovato una sistemazione 5 nuclei familiari palestinesi che sarebbero in arrivo nei prossimi giorni. Necessitavano di una tempestiva soluzione alloggiativa. Per questo anche la comunità islamica di Firenze aveva rilanciato il loro appello. Il comune si è attivato immediatamente in stretta collaborazione con le realtà del territorio. È stato messo in campo anche un fondo di solidarietà per sostenerne il viaggio, ma sentiamo ai nostri microfoni l'assessore al welfare di Firenze, Nicola Paoleso.
Quando abbiamo avuto la notizia dell'arrivo di questi nuclei familiari, come voi sapete, avete detto, c'è stato immediatamente una sensibilizzazione di tutta la cittadinanza. Abbiamo pensato che fosse necessario, diciamo, attivare un sistema di coordinamento, per cui a livello istituzionale, e grazie alla collaborazione di tutti, devo dire la verità, dalla comunità islamica che ha rilanciato un po' le necessità, ma in modo particolare dalla Madonnina del Grappa che ha messo a disposizione le strutture, e poi anche con Caritas e il coordinamento delle Misericordie, siamo riusciti a costruire un percorso di accoglienza. Speriamo attento ai bisogni delle famiglie che arriveranno. Sappiamo che ci sono tanti bambini, per cui abbiamo cercato di garantire l'attenzione massima, un'analisi dei bisogni all'arrivo e un'attenzione sanitaria. Quindi ringrazio anche i servizi sociali e sanitari della Società della Salute di Firenze che si sono messi a disposizione per seguire con attenzione l'arrivo di questi nuclei. C'è una grande, diciamo, attesa, e crediamo di aver organizzato le cose al meglio, sapendo però che arriveranno dei nuclei che ancora non conosciamo, quindi l'attenzione di tutti gli operatori e tutti i professionisti nel cercare di capire immediatamente quali saranno i bisogni e dare delle risposte.
Glad to have you.
Vogliamo adesso raccontarvi una bella storia di partecipazione civile che vede come protagonisti degli studenti e delle studentesse fiorentine. Un gruppo di giovani, infatti, dell'Istituto Alberghiero Saffi ha lavorato sui quesiti referendari che saremo chiamati a votare l'8 e il 9 giugno prossimi, al fine di comprenderli e poi di spiegarli a loro volta ai propri compagni di classe. Insomma, una bella esperienza coordinata dalla professoressa Elena Ubaldino. Domenico Guarino l'ha intervistata per noi.
Quella, l'esigenza è nata proprio da una richiesta dei ragazzi, sono ragazzi di una classe quinta, che si sono posti il problema di questo referendum, di cosa, insomma, del significato di questi 5 quesiti, per cui loro saranno chiamati a votare. Ho accolto molto volentieri questa loro richiesta e abbiamo iniziato con lo spiegare cos'è un referendum e soprattutto la ricerca di fonti attendibili quando dobbiamo poi prendere le nostre informazioni. Per quanto appunto mi riguarda, noi abbiamo seguito un metodo molto oggettivo e imparziale. Il sito di riferimento è stato quello del Ministero dell'Interno, a cui poi i ragazzi hanno fatto riferimento per il lavoro che a casa hanno svolto, e stamani c'è stata la restituzione. Gli studenti hanno preparato delle slide da loro proprio scritte con la presentazione di ogni quesito, delle normative di riferimento, e le hanno illustrate alla classe. È stato veramente molto interessante perché ho visto in loro accendersi proprio quel lume di entusiasmo, perché hanno capito, si sono sentiti cittadini attivi, questo mi hanno detto, consapevoli, contenti di aver acquisito gli strumenti e le competenze per loro utili e necessarie per poter andare ad esercitare il diritto di voto con maggior consapevolezza.
Questo fine settimana è stato caratterizzato anche dalla Wish Parade, che è tornata nella sua edizione 2025 per le strade di Firenze, uno spazio polifunzionale, laboratoriale, ricreativo, che legittimi le pratiche di auto-organizzazione e ancora il rifinanziamento del progetto Extreme per la riduzione del rischio portato avanti in Toscana dal 99 dalla cooperativa sociale CAT. Queste alcune delle istanze alla base della Wish Parade che si è tenuta ieri per le strade di Firenze, da via Forlanini al Prato del Quercione alle Cascine, ma anche una protesta netta contro il DL sicurezza e riarmo europeo per il cessate il fuoco a Gaza e la protezione dei diritti fondamentali delle fasce più vulnerabili della città. Sandra Salvato ha raccolto la voce di due organizzatori della Street Parade.
Firenze, come altre città d'Italia, è mangiata dal turismo, dalla gentrificazione, da una dimensione di consumo anche rispetto alla cultura e alla socialità, e per noi è importante rivendicare invece il tema dell'autogestione, che rende anche consapevole chi sta in quel tipo di pratica di come vivere lo spazio, come vivere la collettività in modo diverso. E infatti, tornando alle istanze della riduzione del rischio, chiediamo fortemente il rifinanziamento del progetto Extreme e che venga esteso anche alle realtà mainstream.
Extreme è il progetto portato avanti nel 1999 in Toscana dalla cooperativa sociale CAT. Negli ultimi anni la regione toscana ha tagliato i fondi, c'è stato un appoggio tra CNCA e comuni. Noi richiediamo che la regione si prenda le responsabilità di riconoscere che questo è un dispositivo per affrontare la marginalità nel modo più adeguato possibile. Noi vogliamo sottolineare la richiesta di spazi autogestiti, liberi e orizzontalmente accessibili per le collettività dal basso, il rifinanziamento dei progetti di riduzione del rischio, che ricordiamo sono nei livelli di assistenza essenziali riconosciuti da qualche anno. Oltre a queste istanze che sono nel manifesto della Wish Parade, si collega a tutta una serie di lotte contro il DL sicurezza, contro il genocidio che Israele sta portando avanti nei confronti della popolazione palestinese, contro tutte queste politiche repressive che governi fascisti, che potremmo definire anche totalitarismi quasi europei e non solo, stanno portando avanti appoggiandosi sulle politiche del riarmo.
Redazione musicale si è occupata questa settimana dei Mario Mario, un gruppo strumentale di Prato tra etno, funk e accenti world music. L'EP di esordio Aurelia è un viaggio sonoro lungo la costa toscana, registrato in presa diretta, esce per la Pratese Capanno Records. Mirko Roppolo li ha incontrati negli studi di Controradio, ve ne proponiamo un estratto.
Il nome, diciamo, dell'EP è nato semplicemente da una volta eravamo a fare appunto le prove in saletta e eravamo a parlare appunto su scegliere una decisione, insomma, che nomi dare più o meno ai vari brani, all'EP, e il chitarrista appunto se ne è uscito con questa sua, diciamo, idea, che lui si immaginava di stare appunto in macchina in una giornata d'estate con i finestrini abbassati e stava percorrendo l'Aurelia per andare al mare a fare il bagno, e in sottofondo c'era tutto il nostro, la nostra musica, no? E quindi quest'idea ci ha fatto un po' sorridere, poi chi più chi meno magari in quelle spiagge, in quei posti del litorale, ci siamo passati un po' tutti magari qualche volta durante l'estate, quindi questa cosa ci ha, diciamo, piaciuto, ci ha fatto sorridere. Abbiamo, diciamo, optato per appunto i vari nomi delle spiaggette e appunto come titolo dell'album appunto la strada che la ti strada. Porta al mare, sì. Ci sono, mi verrebbe da dirti, varie componenti, perché Ivan ad esempio il chitarrista, penso rispetto magari ad esempio a me, che comunque anch'io per un periodo ho suonato la chitarra in altri contesti, ha avuto molti più ascolti secondo me della parte prog, tutto quel mondo lì ad esempio, che io nonostante, cioè, non ho mai, diciamo, troppo approfondito. Uh-huh. Io sono sempre stato più nel, diciamo, nel mondo forse blues, funk, tutto quel mondo lì. Magari Fabrizio mi verrebbe da pensare, forse anche tutta la musica un po' più cantautorale anche l'italiana stessa, magari lui secondo me un pochino più l'ha approfondita magari rispetto ad altri ascolti che abbiamo fatto noi.
La La redazione di TIFE invece è andata a Fiesole, che punta al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028, un progetto ambizioso, coinvolge 40 luoghi tra archeologia, natura, archivi, conventi e panorami mozzafiato. Il cuore della candidatura è infatti Paesaggi Plurali, un museo diffuso composto da 4 itinerari tematici che raccontano il territorio in un dialogo tra passato e futuro. Il servizio completo è disponibile in versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok, ma sentiamolo dalla nostra Camilla Köger.
Fiesole potrebbe diventare Capitale Italiana della Cultura 2028 e potrebbe divenirlo grazie ad un progetto presentato di recente che coinvolge 40 luoghi unici, sia pubblici che privati, distribuiti sul territorio. Ma prima, cos'è esattamente una Capitale della Cultura? Dal 2014 ogni anno il Consiglio dei Ministri elegge una città che più di altre si è distinta per aver valorizzato il proprio patrimonio culturale, con l'obiettivo di promuovere turismo, investimenti e crescita sociale. La città vincitrice, selezionata da una giuria di esperti, riceve 1 milione di euro per realizzare iniziative culturali nel corso dell'anno. In Toscana il titolo è stato assegnato 2 volte, a Siena nel 2015 e a Pistoia nel 2017. Ora anche Fiesole è in corsa con il dossier ufficiale che dovrà essere presentato entro il 25 settembre e la città vincitrice che verrà svelata a marzo 2026. Tra i progetti di punta della candidatura c'è Paesaggi Plurali, un museo diffuso con 4 itinerari tematici, 40 luoghi selezionati, nuovi strumenti di comunicazione digitali e visivi che offre letture diverse e complementari del paesaggio culturale di Fiesole. Quali sono questi 4 itinerari? Sguardo è un itinerario di 10 punti panoramici tra le valli dell'Arno e del Mugnone, che offre viste spettacolari su Firenze e invita alla contemplazione e alla riconnessione con se stessi. Pensiero è un percorso di 10 luoghi della cultura e del sapere tra archivi, musei, fondazioni e conventi. Origine è un itinerario in 10 siti archeologici e storici che ripercorre le radici etrusche e romane di Fiesole, ricostruendo l'identità storica del territorio. Armonia, composto da 9 tappe, è un viaggio tra natura e architettura dove si incontrano cascate, ville, chiese e fattorie. Il percorso mette in luce il dialogo tra paesaggio naturale e costruito, offrendo spazi di rigenerazione lontano dalla frenesia urbana. Fiesole ci prova e lo fa puntando su tutto quello che ha da sempre: paesaggi, storia e cultura. Ora non resta che aspettare marzo 2026 per conoscere il verdetto.
appuntamento letterario, il libro di Big Mag di questa settimana ci porta in America Latina. Si chiama L'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze al tempo di Milei. Gli autori sono Andrea Cegna e Piero Maderna, ma sentiamo Raffaele Palumbo.
L'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze al tempo di Milei. Piero Maderna e Andrea Cegna firmano a quattro mani un racconto, un viaggio fatto di viaggi, il primo turistico e solidale tra Buenos Aires, Patagonia e Iguazù, il secondo d'inchiesta che va dal sud al nord dell'Argentina, ricercando da un lato i motivi della vittoria di una destra populista, quella di Javier Milei, e mostrando dall'altro come una parte del paese resista e si organizzi per bloccare questa deriva. Su questo abbiamo sentito Andrea Cegna.
L'Argentina non si vende è nato come un libro di viaggio, ma non è un libro di viaggio. È diventato poi il tentativo di fare un report giornalistico della situazione in Argentina, ma non è neanche quello. È un libro che mescola diversi stili narrativi e diverse logiche, il racconto del viaggio, del paesaggio, ma anche l'approfondimento sociopolitico di quello che è accaduto in Argentina, come si è arrivati alla vittoria di Milei. Come il governo di Milei sia potuto replicare e continuare ad andare avanti come sta facendo ancora adesso. L'Argentina non si vende, quindi è un libro complesso, ma soprattutto è un libro che non vuole dare risposte, dare spunti, provare a riflettere insieme su come le destre possano avere una forza elettorale crescente in tutto il mondo, soprattutto in Latin America. L'Argentina di fatto è un laboratorio, ma è un laboratorio anche di resistenze. I movimenti femministi, soprattutto quelli targati in una menos, nascono proprio lì. Ed è proprio lì che la violenza del capitale, nelle forme anche del rifiuto dei progressi e delle logiche femministe antipatriarcali, trova il suo uomo, Milei, che oltre a voler imprimere un cambio economico fortissimo alla storia argentina, rifiuta anche gli avanzamenti proprio del movimento femminista, così come cerca di cancellare la memoria storica legata alla dittatura civico-militare ecclesiastica con cui negli anni 70 non solo si perpetrò un genocidio delle forze di sinistra rivoluzionarie argentine, ma anche si impose con durezza il neoliberismo. E il neoliberismo si replica anche attraverso le forme patriarcali. Insomma, in questo libro non si danno risposte a tutto questo, ma si prova a vedere come la bellezza paesaggistica dell'Argentina, la sua ricchezza naturalistica, produttiva, popolare, si mescolano anche a le resistenze articolate e ai progetti di movimento avanzati come quello di Ni Una Menos e come a questi movimenti ci sia la reazione del capitale. Ma come tutto questo poi si genera attraverso la creazione di consensi elettorali, come vediamo anche oggi, dove Milei continua a essere saldamente il presidente dell'Argentina, nonostante il dramma sociale che si vive.
Il libro che abbiamo presentato questa settimana si intitola L'Argentina non si vende, paesaggi e resistenze al tempo di Milei, di Piero Maderna e Andrea Cegna.
La puntata di Big Mag termina qui, è riascoltabile su controradio.it. da Chiara Brilli grazie per averci seguito e l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.